Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te, infatti, uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro, con esattezza, il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme, dicendo: «Andate ad informarvi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono ed ecco, la stella che avevano visto spuntare li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Epifania del Signore, manifestazione luminosa del significato della nascita di Cristo, festa di luce, festa di gioia. Io direi oggi festa di tutti coloro che cercano Dio e lo cercano quotidianamente nelle cose che devono vivere per vivere davvero orientati su di Lui. Pensate che la festa dell'Epifania nasce nella Chiesa orientale molto prima della festa di Natale. Si raccontava la passione del Signore e poi si celebrava la luce che illumina tutti gli uomini. E quindi era festa per dire che in questa cosa incredibile di un Dio che decide di diventare uomo per salvare le sue creature, l'incarnazione di Cristo che diventa davvero fratello nostro e quindi dà senso anche a tutta la nostra vita, la nostra storia, la nostra ricerca. Ecco, tutto questo era una cosa così bella, così importante, che la celebravano come festa della luce. E era giusto, d'altra parte, che proprio in mezzo alle tenebre che circondavano i popoli, qualche cosa desse un orientamento per la vita. Le tenebre di cui parla la prima lettura sono proprio questo fatto dell'uomo che non sa come orientare la propria vita, la ricerca di un senso della propria vita. Allora la parola di Dio oggi ce lo racconta in tre modi. Nella prima lettura è il profeta Isaia, profeta molto acuto che vede lontano e dice: se a Gerusalemme il culto di Dio brillasse davvero come un sole, succederebbe che tutti gli altri popoli che sono immersi nelle tenebre, vedendo questa grande luce, si orienterebbero su di lui e porterebbero a Gerusalemme anche tutto quello che è prodotto dalla propria esperienza umana in un gesto di dono al Signore, in un gesto di adorazione, dove la parola adorazione vuol dire proprio mettere la propria vita nelle mani della persona di cui ti fidi e a cui dai tutto quello che tu possiedi. L'oro, l'argento, la mirra sono simboli di tutto il prodotto umano, delle cose più belle che l'uomo è capace di produrre. Però per Isaia il punto di convergenza è la città di Gerusalemme. Certamente Isaia non pensa solo a questa città, pensa ad ogni società ben organizzata dove finalmente al centro delle decisioni, delle scelte, c'è la fede nel Signore. Ma San Paolo, passando alla seconda lettura, ci dice no, non è solo per Gerusalemme, non è solo per gli ebrei, questa luce è per tutti gli uomini. Ecco, qui vedete l'arricchimento grande. Il popolo ebreo era molto concentrato su se stesso, al punto tale che, purtroppo scopriremo anche così nel racconto dei Magi, che i sacerdoti, gli scribi, Erode, sanno benissimo che il Messia deve nascere a Betlemme, ma non muovono neppure un passo per andare in quella direzione, convinti di possedere già tutto quello che era necessario per la loro vita, anche spirituale. Allora Paolo dice no, la grande novità, la vera luce che si accende è sapere che Gesù è per tutti i popoli, è un dono di questo Dio che ama tutte le sue creature e non fa preferenza di persone. E ancora oggi a me pare importante sottolineare questo aspetto, cioè la fede cristiana non è una ricchezza personale privata che uno deve tenere nascosta per se stesso e deve custodirla preziosa ma senza regalarla. La fede cristiana è una luce da accendere per illuminare tutte le persone che sono con noi. Pensate cosa vorrebbe dire tutto questo nell'educazione in famiglia, nel vivere in famiglia, dove il mio essere credente, il mio manifestare la luce di Cristo che è nel mio cuore illumina le persone che sono vicine a noi. Io sono convinto di poter affermare che se noi stamattina siamo qui a pregare il Signore è perché qualcuno in casa nostra, magari nei primi anni di vita e magari poi negli anni seguenti, era una luce di fede che ci ha aiutato a scoprire il volto del Signore, ce l'ha fatto amare e quindi a nostra volta siamo diventati capaci di essere una luce che illumina qualcun altro. Nella società di oggi mi domando quali sono le luci che brillano e che orientano le persone. La stella cometa, poi di cometa non si parla di una stella, di una luce, di un orientamento, di una qualcosa che guida. E ancora oggi si accendono stelle o luci dicendo che l'orientamento vero della vita è questo o quest'altro. Noi siamo chiamati con gioia a manifestare nella nostra vita che per noi la luce che dà senso è proprio la persona di Cristo. Allora Paolo ci dice l'annuncio della nascita di Gesù, l'incarnazione del Signore, il suo amore che si fa uomo per salvare ogni creatura è per tutti i popoli, a partire dai più poveri, a partire dai peccatori, non perché ce lo meritiamo, ma perché lui ci ama gratuitamente. Guardate che questa idea di un amore gratuito, che non viene dai meriti, non è che perché io prego di più o faccio meno peccati il Signore mi ama più di un'altra persona. L'amore del Signore è un amore gratis per tutti, senza limiti, senza misura. Il Papa nel suo documento sulla misericordia dice non c'è un peccato che non possa essere raggiunto dall'amore misericordioso del Signore. Quindi questo annuncio distrugge tutte le forme di settarismo, di chiusura, le caste, i privilegiati, i più buoni, i cattivi. Nell'annuncio cristiano non devono più esistere queste cose, perché quando l'amore è gratis, quando il Signore abbraccia gratuitamente, quando il suo amore addirittura diventa materno, affettuoso, soprattutto per quelle persone che, non avendo avuto la luce che li ha portati alla fede, sono nella tenebra o nel peccato, allora a quel punto la dignità delle creature umane non viene più dall'essere di una razza, di un colore, di una lingua, o possedere soldi, o essere intelligenti. La dignità della persona umana viene dal fatto che Dio stesso ci ama individualmente, ad uno, con un amore totale che dà senso alla nostra vita, e non solo in questa vita terrena, ma mettendo nel nostro cuore il suo spirito, trasformando questa nostra vita, che ci renda allora figli del Padre, fratelli di Cristo, ci prepara quella che sarà la gioia, la luce vera finale, quando saremo per sempre con Lui nel Paradiso. Allora capite che questo è veramente un messaggio di luce, è motivo di festa. Se Dio mi dà se stesso, se Dio mi dà tutto, ma io ti do tutto quello che io posseggo, ecco lo scambio dei doni. Una volta era proprio il momento dell'Epifania, lo scambio dei doni, il dono di Cristo che si dona all'umanità, e sono così contento che io prendo quelle poche cose, quegli oggetti che sono riuscito a costruire e li regalo alle persone a cui voglio bene. Allora vedete i magi che portano i doni e regalano al Signore quello che è il frutto più bello dell'industria umana. Allora, vi dicevo, San Paolo ci racconta questo messaggio meraviglioso di una fede aperta al mondo, direi anche una fede missionaria, una fede che deve essere regalata a tutti i popoli. Se Dio è Dio di tutti, è giusto che tutti sappiano che il volto di Dio è il volto della misericordia, il volto di un papà che li ama, di un fratello Cristo che ha dato la sua vita per salvarli, per toglierli dalle tenebre, per redimerli dal peccato, e soprattutto che ha messo nel cuore di ciascuna creatura il suo spirito d'amore, perché la vita abbia senso. Allora, venendo al Vangelo, il racconto è un po' più colorato, un po' più immaginifico. Probabilmente nell'infanzia di Gesù effettivamente erano arrivati dei cercatori di Dio. Ce ne sono sempre stati, figure molto belle, a quel tempo erano legate anche alle fasi astronomiche, che poi era il grande orologio del tempo, i mesi, le stagioni, le stelle, i pianeti, e studiavano tutte queste cose al punto da pensare che quando nasceva una persona importante, un imperatore, un re, qualcuno che contava, si accendeva una stella, perché capitava di tanto in tanto a questi astronomi dell'epoca di vedere quelle che noi chiamiamo le supernove, cioè delle stelle che per qualche anno si illuminano e poi spariscono. E allora questi cercatori di Dio probabilmente hanno trovato nel firmamento un segno, e il Vangelo di Matteo è molto più profondo di quanto sembra nel racconto, perché Matteo scrive nel momento in cui lui, ebreo, si è convertito a Cristo e i suoi fratelli l'hanno invece messo in croce. Il Vangelo è scritto almeno verso gli anni 70, 80 dopo Cristo, e quindi Matteo dice: ma com'è? I miei fratelli che posseggono le scritture, vedete a Gerusalemme gli scribi, i farisei sapevano che doveva nascere a Betlemme, sapevano tutto, ma non hanno saputo riconoscere il Messia. E guarda invece, con i viaggi missionari di Paolo, di Pietro, dei 12 apostoli, i popoli che noi ritenevamo pagani, li disprezzavamo, questi hanno accettato la luce di Cristo e finalmente hanno capito il senso del loro vivere. E allora dice Matteo, i magi rappresentano davvero tutte le persone del mondo che hanno un desiderio profondo di incontrare il Signore. Guardate, questo mi pare importante anche oggi. Nel cuore di tante persone c'è il desiderio di vedere il volto del Signore, di capire, pensate, quando abbiamo delle situazioni dolorose, la morte di persone care, le guerre, gli ammazzamenti, oppure pensate a queste quattro mamme e i loro bambini che in pochi giorni, invece di partorire alla vita, sono state chiamate a vivere per sempre col Signore. Immagino il dolore di tutti i parenti davanti a questa situazione e quindi la grande domanda: Dio, dove sei? Facci vedere il tuo volto, fammi capire perché nella vita succedono queste cose. Capite? Cercare Dio vuol dire rileggere davvero nel profondo quello che ci circonda e dare un senso. E allora Matteo ce lo racconta così. Dice che questi cercatori di Dio, che magari erano lontanissimi dalle scritture, hanno però saputo leggere, almeno nelle cose che li circondavano, i segnali della presenza di Dio. Ma bellissimo quando ci dice che arrivati a Gerusalemme, il passo finale per arrivare a incontrare il Signore viene dalla Sacra Scrittura. E Matteo volutamente ci dice che sono i propri sacerdoti e gli scribi che dicono: il Messia nasce a Betlemme. La luce della parola di Dio che ti indica il momento finale in cui finalmente puoi incontrare il Signore. E dove lo incontrano? Tra le braccia di Maria. Bellissimo. In una casa. Casa nostra. Nell'amore fraterno, coniugale, familiare, lì incontriamo ancora oggi il volto del Signore. E l'Eucaristia, presenza reale del corpo e del sangue di Cristo, trova la sua realtà quotidiana nel nostro volerci bene, nelle nostre comunità familiari, ma anche nel mondo del lavoro, nella professione, svolta davvero con amore. Ecco, i magi incontrano Gesù fra le braccia di Maria e ancora noi, penso, dobbiamo lasciarci prendere per mano da Maria per incontrare profondamente il Signore e lasciarci illuminare dalle scritture, dalla parola di Dio. Ma poi c'è quel gesto bello dei magi, si prostrano in adorazione. L'ho detto all'inizio della messa, prostrarsi in adorazione vuol dire affidare la nostra vita al Signore. E questo, proprio direi, affidarsi totalmente: mi fido di te, mi metto nelle tue mani, ma io per affidarmi ho bisogno di conoscere quella persona, devo sapere chi è Cristo. Ecco, io penso davvero che la festa dell'Epifania deve aiutarci a capire che di giorno in giorno noi dobbiamo innamorarci sempre più profondamente di Cristo, approfondendo la conoscenza della sua persona, che la parola di Dio diventi davvero il nutrimento della nostra vita. E poi il Vangelo termina dicendo che, avendo dato i loro doni al Signore, ricevono un regalo bellissimo anche loro, una ispirazione, un sogno che gli dice: non tornate da Erode, ma andate per un'altra strada, e indica una strada da percorrere. Quindi il grande regalo è quello di avere finalmente un orientamento della nostra vita. A volte mi rendo conto che anch'io, ma anche nel dialogo, magari durante il sacramento della riconciliazione, siamo un po' sbandati. Voglio dire, per un po' di giorni ci dirigiamo in una certa direzione, poi verso un'altra, poi un'altra ancora, ci lasciamo incantare da luci che brillano e che sembrano darci sicurezza, e invece con l'importanza davvero oggi di chiedere: Signore, ho bisogno davvero che tu brilli nel mio cuore perché la mia vita trovi un orientamento sicuro. E guardate che ancora oggi esistono degli Erode che vorrebbero uccidere il Signore. Nella società di oggi c'è un impegno esagerato, organizzato, per distruggere tutto quello che sa di fede cristiana, di valori morali. Quindi Erode è vivo, potente ancora oggi. Allora noi dobbiamo avere il coraggio davvero di fare le scelte profonde della nostra vita. Continuando l'Eucaristia, chiediamo davvero che il Signore ci aiuti a intensificare questo innamoramento per cui Lui deve brillare al di sopra di ogni altro richiamo nel profondo del nostro cuore, e chiediamogli che questa luce che brilla nel nostro cuore diventi luce per tutte le persone che incontriamo, soprattutto per i nostri familiari, e che nel mondo, questa è la nostra preghiera finale, davvero possa brillare sempre di più questo Dio che ama tutte le persone con infinita misericordia.